Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e questo episodio è un episodio veramente speciale del nostro programma.
Infatti ci è venuto a trovare un ospite del passato ma che viene per un motivo particolare in questo che è un editoriale del mercoledì. Abbiamo il Dottor Game. Ciao Claudio, bentornato.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere, sono veramente contento.
Oh, e tra l'altro oggi che è il 15 settembre o la data di uscita di questo editoriale dovrebbe corrispondere anche con un evento molto speciale, ce ne vuoi parlare Doc?
Sì, ammesso e non concesso che la data del day one si riesca a rispettarla, si spera di sì, vedremo insomma in queste ore, sì, è il giorno ufficiale del lancio della mia prima fatica su carta, ecco, diciamo così, il mio primo libro che si chiama Thank You for Playing, non con Dr. Game, si chiama solo Thank You for Playing.
C'è scritto Dr. Game sopra però, perché
sì,
quello
sei
l'autore
è da pronunciare
avrei
così,
voluto metterlo.
È da pronunciare in questa maniera, cioè quando lo chiedi vorrei Thank You for Playing, cioè, se no non te lo danno.
Esattamente, tu vai dalla signorina e dici scusi ma avete mica Thank You for Playing, perché se no non lo capisce, quindi è importante questa cosa.
un bel libro, il tuo debutto in libreria.
Soffertissimo debutto.
Esatto, con un bel librone, bello ciccione anche mi sembra di capire dal numero di pagine, dalla quantità di materiale che ci hai voluto mettere dentro.
Esatto.
Mi dicevi è diviso in capitoli?
Sì,
capitoli?
È diviso in 16 capitoli perché la struttura riprende un pochino quella dei miei video tipici, no? Quindi ti parlo di una console, perché in effetti parlo di console all'interno del libro, e ne tratto una per capitolo. E condisco il tutto ovviamente con molte altre cose relative a non solo la console ma anche al vissuto mio e anche comune, ecco, dei videogiocatori nel periodo in cui era in commercio quella determinata console. Quindi sono 16 console dal 1983, quindi si parte proprio col Famicom, proprio post crisi del mercato dei videogame americano, e si finisce con la grande innominabile che sul mio canale non ha ancora avuto spazio ma che tutti spasmodicamente mi richiedono a piè sospinto, ed è ovviamente la grandissima console l'ultima console della grande S, no?
Di sì, Sega.
Il Dreamcast, esatto, quindi si finisce col Dreamcast, dunque 1999-2000.
Sì, ecco. Quindi non è tutto, diciamo, delle console, ma parte dalla terza generazione fino alla sesta, se ho fatto i conti giusti.
Esatto, sì. E, praticamente parla di uno spaccato di evoluzione videoludica riferita alle console nello specifico, ma comunque si fanno anche molti accenni al mercato PC, a quello che i giocatori PC vivevano in quel momento, PC e home computer anche, ecco. E, quindi si utilizzano quei sistemi per raccontare uno spaccato di evoluzione del medium, importante anche tecnicamente parlando, perché dagli anni 80 fino alla fine degli anni 90 c'è stata un'evoluzione incredibile. È sbocciato la pixel art, è sbocciata con i giochi 16-bit, c'è stata la sperimentazione con il 3D poligonale, ci sono state tantissime cose che hanno... gli esperimenti con la stereoscopia nei videogiochi, sì, di massa, quindi ti parlo di Virtual Boy, quindi c'è stato un ricambio e una moltiplicazione di esperienze possibili tramite appunto le console per i videogiochi, incredibile, e che non si è mai più ripresentata in seguito, perché poi una volta che le tecnologie si sono stabilizzate è stato solo un susseguirsi di miglioramenti, ecco, diciamo così, quindi da quel punto in poi. Però quel ventennio ha avuto degli stravolgimenti incredibili ed era impossibile non prenderlo in esame in un libro del genere, proprio per raccontare che cosa era il videogioco e che cosa poi ha cominciato ad essere, perché sappiamo che dalla prima PlayStation in poi i videogiochi non sono più stati i videogiochi, cioè quelli che giocavamo noi nerd disadattati, ecco, ma hanno cambiato pelle, si sono approcciati a mercati e a pubblici completamente diversi e alla fine sono diventati quello che sono oggi, ecco, fenomeno di massa.
Sì, fenomeno di massa che effettivamente va a prendere molto dai film, molto da altre media, e comincia a essere molto, come si dice... intermedia proprio, multimediale direbbe, ecco, una volta, sì. Però effettivamente il salto che c'è stato tra gli 8 bit, i 16 bit e così avanti con quello che è il 3D applicato è un'ottima è un passaggio a vedere effettivamente quanto è cambiato. È un po' quello che viene fatto quando uno descrive ad esempio il volo, che l'abbiamo inventato e 50 anni dopo eravamo sulla Luna, abbiamo inventato l'aereo e praticamente 50 anni dopo eravamo molto molto lontani dal pianeta.
La cosa impressionante era proprio il fermento che si respirava in quel periodo, in quegli anni lì, di voglia di scoperta, voglia di vincere sui competitor, banalmente, perché molte delle grandi rivoluzioni in questo ambito sono state fatte giustamente a scopo di lucro, perché stiamo parlando pur sempre di videogiochi e per il 99% dei casi sono sviluppati giustamente a scopo di lucro. Quella serie di progressi che a cui si arrivava anche rischiando tantissimo, e cosa che oggi non si fa più per una serie di motivi, ma comunque non si fa più, hanno portato a un panorama che in quei pochissimi anni è cambiato radicalmente. E noi che abbiamo avuto la fortuna di viverlo in prima persona sappiamo di cosa stiamo parlando, ecco. E il mio obiettivo è magari far percepire questa cosa anche a chi o non l'ha vissuto, o magari per una questione banalissima non era neanche nato, ecco, o magari non l'ha vissuto perché era troppo grande, ecco, perché può essere anche quello, che magari ha vissuto la situazione, l'evoluzione precedente, quindi ti parlo dai cloni di Pong, le console a 4 bit così definite, fino alle varie console Atari, e però poi per il resto si è perso un po' tutto, ecco. Quindi cerco di raccontare quell'ambiente, quelle sensazioni, quelle scoperte, quel modo di vivere il videogioco, di lavorare col videogioco, che è stato specifico di un periodo che, a mio parere, secondo me, non tornerà più.
Ecco, quindi sia un po' dalla parte tecnica e storica e accurata della ricerca che hai fatto, ma anche quindi uno spaccato dell'epoca, quindi proprio una vera cronaca dell'evoluzione delle console in questi 16 capitoli.
E esatto.
In particolare, appunto, adesso l'hai citato un po' per tutti, ma l'ispirazione, visto anche la tua esperienza di video su console di tanti anni, cosa ti ha dato l'impulso, l'ispirazione a creare proprio un libro e non farlo solamente con i video?
Beh, allora, principalmente il fatto che io sono il peggior critico di me stesso, e quindi più guardo i miei video, più mi accorgo di cose che potrei migliorare, che magari potrei rendere in un altro modo, informazioni che potrei dare in modo più preciso, eccetera. Quindi ho voluto, per quelle console lì, far il punto definitivo, ecco. Ho voluto mettere proprio la parola fine a tutta la mia attività di ricerca relativa proprio a quei sistemi. Quindi mi ci sono impegnato, è stato un lavoro che è andato avanti per 4 anni, proprio di ricerca fonti, verifiche e tutto il resto, in modo tale da tornare alle origini della mia attività sia su YouTube, ma comunque anche già su internet, cioè cercare di fornire del materiale quanto più preciso, attendibile e facile da fruire possibile, ecco, su determinati argomenti. In questo caso sono le console per i videogiochi, ecco. Quindi diciamo che è un po' la versione, questo libro è la versione perfetta di quello che sarebbe dovuto essere il canale, e che poi per svariati motivi magari non è, magari lo è di meno, perché ovviamente se parliamo di video si parla di tutt'altra cosa, ci sono delle meccaniche diverse, sì. E bisogna mantenere vivo l'attenzione dello spettatore, mm-hmm, infarcendo i video di anche di scenette, insomma di qualcosa, cose che ovviamente sul libro non ha alcun senso. Ecco, il libro è il quello che sarebbe uno dei miei video storici, però elevato all'ennesima potenza.
Sì, ecco. A proposito di questo, è un media diverso ovviamente il libro rispetto ai tuoi video, da infotainment, come viene detto, quindi informazione e anche intrattenimento. Questo è molto più informativo, ma quanto di te c'è qua dentro? C'è tanto di ricerca oggettiva, ma c'è qualcosa di te, di ricordi tuoi? Quello che è legato alla tua esperienza personale proprio.
C'è moltissimo di me, perché poi io comunque non è ovviamente un saggio, ecco, io non è che mi metto lì sull'altarino e vi dico questa è la cosa e va così, imparate, state zitti. No, il mio è un racconto, e giustamente essendo un racconto non posso che raccontare anche di me stesso. Infatti ci sono moltissime parti in cui parlo proprio di quello che mi capitò nel momento in cui magari venni a scoprire quella caratteristica di quella determinata console, o venni a sapere che un'altra console molto attesa sarebbe uscita, o che magari non sarebbe uscita proprio nei tempi, eccetera. Quindi ci sono tutti ci sono piccole storie di mia vita vissuta in quei tempi, e anche robe abbastanza ridicole come il mio rapporto con i vicini di casa che mi prestavano i giochi. Insomma, ci sono varie cose che riflettono un po' la mia storia personale, ovviamente relativa a quei sistemi lì. Però si tratta sempre di elementi che non sono preponderanti, ecco, quindi il focus poi comunque torna sempre sull'argomento di cui si parla, ma non avrei mai potuto creare una cosa del genere senza metterci dentro qualcosa di mio, ecco, quindi diciamo che molto di quello che si intravede nei miei video a livello di esperienza personale o comunque vissuto, e lo trovate anche nel libro. Quello che manca è semplicemente la trama stupida che io di solito metto nei video a base di cloni e situazioni paradossali. Ecco, quella non aveva senso inserirla, non è presente, e molti diranno per fortuna, ne sono certo.
Come dicevi anche nelle preview che hai lasciato prima dell'uscita del libro, appunto l'approccio molto amichevole, come sì, racconto, esatto, e non proprio come una Wikipedia. Ma in questo caso la transizione dal media video alla scrittura, quindi tutto il processo di informazione, di ricerca, al di là anche solo mettere per iscritto le idee e le tue esperienze, che difficoltà hai avuto? È stato molto difficile? Eri già portato, hai già provato un'esperienza simile? O hai fatto soprattutto, hai fatto tutto da solo? Hai avuto qualcuno che ti ha dato una mano?
Allora, non è stato difficilissimo, perché io già come Forma Mentis sono abituato a scrivere, perché tutti i video che faccio, come saprete bene, sono tutti scriptati. Io non quasi mai vado davanti alla telecamera così allo sbaraglio, ecco. È capitato solamente in alcuni video di gameplay, quelli fatti insieme all'amico Maolo, però lì sono un po' delle così dei passatempi, ecco, diciamo così, ma la maggior parte dei video che faccio sono tutti scriptati, quindi c'è sempre alla base un copione. Io poi sono un tipo molto metodico, quando mi creo proprio lo script di un video me lo scrivo come se fosse un capitolo di un libro, solo che un pochino più così votato al video, nel senso che mi metto i riferimenti, stacco di camera, primo piano, capito, mi faccio un pochino una scaletta, però tutto nasce sempre su carta per quanto mi riguarda, quindi da quello a passare poi a un libro scritto non è stato complicatissimo, c'è stato più un lavoro di pulizia, di revisione del mio modo di approcciarmi alla scrittura. E su questo argomento ho avuto un aiuto da parte del mio editor, che è un mio caro amico, che mi indirizzava sul metodo di scrittura migliore, perché giustamente io non sono uno scrittore, quindi avere qualcuno dietro che mi diceva no, guarda, forse utilizzare questo genere di frasi non è, è ridondante, potrebbe essere potrebbe rendere la lettura non scorrevole, capito? Quindi mi dava questi consigli. Poi a livello ovviamente di materiale e di scrittura in sé, quella è tutta quanta farina del mio sacco, perché non avrei potuto accettare nessuno che mi desse una mano da quel punto di vista, però la forma in alcuni casi sì, è un pochino più, diciamo così, sgrezzata da quello che sono io in qualità di creatore di contenuti video, ecco, quindi ci trovate un genere di scrittura specifica per i libri, quindi scorrevole, leggibile e fatta apposta, insomma.
È bene, perché sennò sarebbe, sì, sarebbe un mattone, già sono sì, tante pagine, sì, se poi lo rendi anche difficile nella lettura. Diventa abbastanza complicato.
Ma sai, guarda che ho imparato tantissimo da questa esperienza, proprio come scrivere, perché c'è proprio tutta un'arte dietro, ed è questo, io ne ero conscio già da quel dì. Però metterci le mani e vedere in prima persona è stato molto istruttivo, ho imparato davvero tanto su questa cosa. E ammiro moltissimo chi scrive libri proprio come mestiere e riesce a piacere al pubblico e a venderli, perché non è affatto un mestiere facile.
No, per niente, bisogna sapersi raccontare, bisogna saper comunicare bene, che è alla base di qualunque lavoro in realtà, ma soprattutto se sei nell'intrattenimento, nella comunicazione, nell'informazione, comunicare sì, bene ed essere efficaci è necessario. Una cosa sì, che sì, mi interessa molto di questo libro è che ci siamo anche noi ritrovati quando facciamo le nostre ricerche sui giochi eccetera eccetera, che capita molto spesso vedere il eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast. L'evoluzione dei videogiochi nei vari paesi del mondo, quindi quello che è stato sì, in Giappone, quello che è stato in America, perché si parla soprattutto a livello di ricerche internet o comunque andando in giro a ricercare, molto spesso le retrospettive sono in giro per il mondo, c'è poco ancora di europeo, in realtà c'è abbastanza già adesso, visto per quanto riguarda alcuni creatori di contenuti che sono inglesi e quindi parlano dell'evoluzione delle varie case inglesi, dell'Amiga sì,
ma loro sono stati sempre privilegiati sì, in quanto Inghilterra rispetto a noi altri.
È molto interessante secondo me dare molto spazio a quello che è successo in Italia, il fatto che abbiamo vissuto delle cose che in realtà non ci sono altrove. Una tra tutte esatto, è le pubblicità in televisione, che secondo me sono uniche esatto. Da quel punto di vista, e tu le inserite dentro, no?
Sì. Beh, ovviamente io, avendo un background tricolore, di quello ti parlo. Giustamente, quando si fa il discorso relativo ad una console, non puoi parlare solo dell'aspetto italiano della questione. Giustamente devi fare tutto un discorso che punta ad altri lidi, quindi l'America, il Giappone, eccetera, eccetera. Quindi quella è la base. E il fatto appunto però di capire come ciò è stato recepito e vissuto qui in Italia è sempre molto interessante. Io infatti questo l'ho sempre inserito in ogni capitolo, cioè, per farti capire, io ti parlo della, quando ti parlo della prima PlayStation, ti butto dentro lì il fenomeno pirateria, quelli che vendevano i CD masterizzati ai bordi delle strade, che è un fenomeno tutto italiano, e il Pokémon per PlayStation, ecco, sono tante di quelle cose che in un trattato di qualcuno oltreoceano non troverai mai, però che comunque qui hanno fatto parte, insomma, del vissuto di chi videogiocava, e quindi è importante citarle. E poi, giustamente, come dicevi, anche tutta la questione dei vari testimonial prezzolati, no? Che si sono avvicendati per abbindolare noi poveri piccoli ad acquistare quella o quell'altra console. Quindi si parla di Jerry Calà per Sega, dei calciatori dell'Inter, si parla di Jovanotti quando parliamo del NES, quindi ci sono comunque riferimenti abbastanza frequenti a quel che è stato il vissuto del nostro bellissimo stivale, e non avrei mai potuto evitarli, ecco. Poi ripeto, non è un trattato scientifico, non è un saggio di quelli da cattedra, è semplicemente un racconto, e io ti racconto quello che ho vissuto soprattutto. E ci trovi ovviamente anche quegli argomenti lì.
Ecco, con tutte queste citazioni dette adesso anche di cultura pop anni 90, ed essendo appunto cresciuto in quegli anni di pieno sviluppo dei videogiochi, soprattutto in Italia, ecco, quanta nostalgia c'è in questo libro?
Allora, nostalgia ce n'è, però non è una cosa eccessiva. Diciamo che c'è sempre un punto di vista abbastanza distaccato per quanto riguarda la sorte di alcune console. Ovvio, su altre non proprio così distaccato non sono potuto essere, proprio come, tanto per citare una che abbiamo già detto, Dreamcast. Ecco, lì mi sono un pochino lasciato andare, diciamo così. Quindi lì la nostalgia si percepisce forte e chiara. Però nel resto, insomma, del libro ho cercato di elencare i fatti nel modo più oggettivo possibile, in modo tale da non lasciarmi prendere troppo dalla nostalgia e quindi magari giustificare qualcosa o essere più cattivo su qualche altra cosa, ecco. Ho cercato di evitare di trattare l'argomento con quegli occhiali nostalgici che molti si mettono davanti alla faccia quando parlano di quelle cose, ecco. Però se conoscete me, conoscete i miei video e leggerete il libro, vedrete che di tanto in tanto qualcosina esce, ecco, perché giustamente alla fine sono sempre io che scrivo. Ma comunque, ecco, appunto, proprio per una questione di rispetto verso chi legge, che magari si aspetta di trovare un certo tipo di argomenti trattati in un certo tipo di, in un certo modo, ecco, ho cercato di evitare di dar troppi giudizi dettati dalla nostalgia, ecco. Quindi da quel punto di vista si può stare abbastanza tranquilli. Poi ripeto, sì, ci sono i casi in cui i miei buoni propositi deragliano un pochino, però vabbè, è tutto all'interno di un contesto e ben giustificato, quindi vedrete.
A proposito di questo e di generazioni a confronto, perché appunto chi non ha vissuto questo periodo storico che tu parli, quando erano magari più piccolino, adesso si trova a leggere magari questo libro e dice: ma sì, l'ha vissuto lui, ma io sono nuovo, io sono nato che dopo il 2000 magari sono giovane giovane, magari non mi rifletto in questo. Secondo te la nostra generazione, perché più o meno siamo coetanei e dintorni, adesso che stiamo diventando padri, adesso che stiamo diventando, alcuni sono già diventati nonni e sono videogiocatori, come puoi trasmettere una passione per i videogiochi alle generazioni future?
Beh, io come posso non lo so, nel senso, io quello che posso fare è provarci, capito? Questo libro nello specifico è proprio colmo di quella sorta di, come si dice, sense of wonder, no? Che sì? Si aveva, che almeno io avevo per quel materiale, per quei giochi, per quelle console all'epoca, e spero di riuscire di essere riuscito a trasmetterla questa cosa. Poi ovviamente la mia è una speranza, non ne sono certo, ma l'obiettivo è quello, nel senso, fare in modo di ammaliare, ecco, gente che magari giustamente quei periodi può anche non averli vissuti, in modo tale da invogliarli ad approfondire poi fra le proprie quattro mura di casa l'argomento, perché sarebbe ottimo, e lì avrei avuto veramente successo, se uno, dopo aver letto il capitolo, che ne so, del PC Engine, ecco, andasse a recuperare un PC Engine, anche la versione mini, ecco, perché quella lì va benissimo, insomma, e cominciasse a aver voglia di provare in prima persona ciò di cui io parlo, ecco. Quello sarebbe una cosa meravigliosa. Ho cercato, ci ho provato, insomma, ho fatto, spero di riuscirci, perché, ripeto, c'è solo la speranza a questo punto. Vedremo, magari, se sarà così, se qualcuno di molto giovane che non ha vissuto quei periodi verrà e mi dirà: guarda, io dopo aver letto il tuo libro mi sono appassionato, ho cominciato a collezionare a manetta e ci gioco, ecco, non solo collezionare, per l'amor di Dio, giocarci anche, ecco, è importante. Allora lì sentirò di aver avuto successo, ecco, in questa operazione, perché l'importante è quello, l'importante è condividere il messaggio, condividere l'esperienza, fare in modo che la gente prenda coscienza di quello che fu e che spesso non può essere più, ma vabbè, l'importante è comunque non dimenticarlo, ecco.
No, l'importante è giocare, come hai detto.
L'importante è sempre giocare, perché se poi uno arriva e mi dice: ho cominciato a comprare questo e quest'altro, ma li tengo sigillati, allora lì sono nervate sui denti, quindi sappiatelo, ok?
E in un mondo adesso, soprattutto dei giovani, molto più frenetico magari a quello quando avevamo qualche annetto in meno noi, e qui vado anche magari a chiederti un mini spoiler, parli anche di console portatili all'interno del libro, visto che certo, non tutti i giovani hanno tempo, magari a casa sono sempre fuori, comunque in questo mondo che ci fa andare sempre più di corsa.
Ma certo, guarda, parlo sia delle principali, quindi vabbè, il Game Boy con tutte le sue mille versioni, tranne il Game Boy Advance, perché lì siamo oltre quel limite di tempo che mi sono imposto, ok? Quello lì non c'è. Ma comunque le console portatili sì, sono fondamentali nell'economia del libro, anche perché si parla di qualcosa che ha fatto a suo modo molta storia dei videogiochi, ecco, perché molte serie si sono sviluppate sulle portatili, molte serie di videogiochi, intere case di produzione hanno puntato tutto sulle console portatili, magari non gli è andata proprio benissimo. Io per esempio accenno alla NEC col PC Engine col portatile. PC Engine. Esatto. Oppure, che ne so, la questione di Gunpei Yokoi con il Wonderswan, insomma, ci sono tanti aspetti che riguardano le console portatili che sono fondamentali da citare, quindi da quel punto di vista sì, ne trovate tante anche dentro il libro.
E dal punto di vista italiano c'erano famiglie che ci potevano permettere solo quella e quindi...
Esatto, infatti questo è un discorso che tiro fuori poi nella comparazione fra Game Gear e Game Boy, ecco, sì. Lì faccio un po' il distinguo fra chi effettivamente i più fortunelli, che poi alla fine erano quelli che si potevano permettere la console più costosa, il Game Gear, e fra quelli invece che col Game Boy comunque giocavano più di quelli col Game Gear, quindi anche lì ci sono pro e contro da entrambe le parti. però sì, anche lì l'aspetto nostrano, no, della questione viene tirato fuori a un certo punto per forza, perché ti parlo del mio periodo di scuola essenzialmente, perché la diatriba fra Game Boy e Game Gear io me la sono vissuta alle elementari, quindi mi ricordo benissimo che cosa voleva dire.
Infatti adesso mi è tornata la memoria, peccato che è fuori tempo massimo, però parlando di console sfortunati è venuto in mente anche il Nokia Engage.
Vabbè, ma quello lì già parliamo di un periodo in cui si cercava di mischiare mondi veramente diversi, cioè quello della telefonia, quello dei videogiochi. Mondi che adesso sono in alcuni casi diventati uno solo,
sì.
Ok? Infatti è stato un po' seminale, diciamo così, l'esperienza Engage. Però nel mio libro non ne ho parlato, perché comunque avrei dovuto scavalcare quel limite che mi sono imposto di terminare col Dreamcast essenzialmente, ecco. Però sì, potrebbe essere interessante magari per il futuro, una nuova edizione, ma tirar fuori anche l'Engage.
E a proposito di futuro, ti faccio una delle ultime domande. Questo secondo te sarà il primo libro e basta, oppure hai voglia e hai dentro nel cervello ancora tante cose da voler dire in un secondo libro? Allora, so che è presto, però
come avrei capito parlando fuori onda noi, diciamo che ora come ora a sentir parlare di scrivere libri comincia a uscirmi la bava bianca dalla bocca, divento idrofobo, quindi, perché dopo tutto sto lavoro non ne posso veramente più, fisicamente non ne posso più. Immagino che sia una cosa
anche
che
perché,
poi alla fine...
anche perché non è neanche il tuo lavoro, cioè questo lo stai facendo per passione.
Ho dovuto sacrificare tantissimo tempo libero, ho dovuto anche sottrarlo banalmente ai video, ecco, spessissime volte, pur di portare avanti questo progetto. Però è un progetto che ho amato fin dal primo momento, quindi è stato bellissimo comunque lavorarci. E quindi il mio sentimento per adesso un po' è di rifiuto, no? E vedremo magari quando la cosa mi passerà. Io di idee ne ho una marea, infatti già qualcosina per un'eventuale versione oscura, no, del libro. Un what if, ecco.
Sì, un what if del libro.
Io qualche idea ce l'ho, quindi non è escluso che magari possa da qui a 30 anni venire fuori. No, probabilmente di sicuro prima, se si organizza qualcosa del genere. Quindi le idee non mancano. Ecco, manca un po' la voglia ora come ora, però io spero che la cosa vada bene, la gente apprezzi e magari mi darà quella fiducia, quel pelino di fiducia in più che mi serve ora come ora per rimettermi davanti al computer.
Beh, magari col successo che avrai e tutto quanto, ti contatteranno anche sviluppatori cinematografici, produttori,
guarda,
film tipo Ready Player One.
Sì, 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 vai, guarda, aspetto già la serie Netflix, proprio guarda, sulla soglia di casa sono che
il
aspetto,
dottor Gameverse,
che aspetto il signor Francesco Netflix che viene a suonarmi alla porta, guarda.
Noi ti prendiamo un po' in giro, ma in realtà ti facciamo tanto in bocca al lupo per l'uscita di questo libro e ti chiediamo dove possiamo trovarlo.
Allora, il libro lo trovate in tutte le librerie, basta, se non ce l'hanno a scaffale basta chiederlo, insomma, loro sai che sono un po' gelosi, lo nascondono nella retrobottega come i filmini quelli un po' se nelle videoteche anni 90, ecco, sono tutti nascosti lì. Quindi basta chiederlo in maniera molto veemente, no? Vai lì, scrolli la addetta, gli dici dammi il libro, ecco così. Quindi in quel caso o vi cacciano a pedate o vi danno il libro, quindi fate la prova, alla fine comunque riuscirete ad averlo. Poi banalmente su Amazon lo trovate tranquillamente, basta cercare Thank You For Playing con il punto esclamativo alla fine e con il mio nome, Claudio Palazzolo, e poi lo trovate anche in alcuni selezionatissimi negozi di videogiochi, proprio perché volevo fare proprio nei migliori negozi di giocattoli, sai, no, come si usava dire una volta, ecco,
esatto.
Invece nei migliori negozi di videogames, ecco, e, di cui trovate la lista dettagliata con indirizzo eccetera eccetera sui miei social, quindi andate pure a vedere nella mia pagina Facebook Dr. Game, pagina ufficiale, e oppure su Instagram che si chiama semplicemente Dr. Game Official, e trovate comunque i post con tutte le gli indirizzi, eccetera, eccetera. Per adesso i negozi stanno nella provincia di Torino, a Padova, a Palermo e a Bologna. Quindi sono queste il triangolo della morte, composto da queste località. Se siete in quelle zone, io vi consiglio effettivamente di, se siete interessati ovviamente al libro, di andarlo a comprare in uno di questi negozi, perché c'è gente veramente preparata e simpatica, e poi sono tutti amici miei, tutti inciuciati, ecco.
Sempre del Dr. Gameverse che dicevi prima, no? Fanno parte di questa...
Sì. Molti sì, perché per esempio, allora, quelli del torinese li avete visti spesso in video, c'è anche l'amico Mauro che è il suo negozio di videogiochi, eccetera. A Padova c'è Gameside, che è il negozio di videogiochi che si vede nella puntata del Saturn.
Sì,
è quello
sì.
da cui io porto praticamente il Saturn per venderlo, darlo via. E poi c'è anche Arcade Story, ecco, anche la sala giochi di Carpi di Arcade Story ha anche le copie del libro, quindi anche lì. E insomma, poi Palermo c'è Playhouse, che si vede in uno dei miei vecchi video in cui facevo le mie scorribande in giro per l'Italia alla ricerca del retro gaming, e si vede anche quel negozio lì, quindi comunque sono posti che hanno a che fare con il Dr. Gameverse, no? il DGU, il DGU. Esatto, ecco.
Il DGU,
quindi,
bene.
Andateci a trovare, perché sono persone veramente squisite.
Ovviamente il link di Amazon, quello più diretto e digitale, lo troverete nella descrizione di questa puntata. Basta che ci cliccate sopra, vi porterà direttamente alla pagina, così se volete prenotare una copia. Vedo che c'è ancora la copertina provvisoria. La copertina definitiva è quella che hai sui post della pagina?
Ma allora lì ti svelo un segreto, ti svelo un retroscena di come funziona
lo spoiler dell'ultima ora, dai.
No, praticamente Amazon in realtà non è che se si parla di libri, perché ricordiamo che Amazon nasce principalmente come vendita di libri.
Sì, è vero.
E il sistema di Amazon non aspetta che tu, editore, vada a inserire il tuo libro, ma lui lo pesca dal database nazionale di tutte le pubblicazioni.
Prende il codice ISBN, probabilmente.
Bravissimo. E in quel database è stato preso il libro quando ancora non c'era la copertina definitiva, quindi ha beccato la copertina provvisoria. Quando adesso sarà pubblicato, immagino che poi l'editore farà il cambio, insomma, provvederà a correggere la copertina, questo è poco ma sicuro, anche perché poi proprio lì sull'ente, insomma, ufficiale, verrà cambiata anche lì, quindi la cosa si sistemerà. Però fino adesso, fino alla pubblicazione, siamo con la copertina provvisoria, non cambia niente, però vabbè, è bene saperlo.
Bene, insomma, un libro decisamente da comprare. Avete tutti i link ormai, vi abbiamo fatto salire la collina in bocca, dovete assolutamente andarlo a comprare. Magari non mangiatelo il libro, ma leggetelo prima. Noi ringraziamo...
Al limite lo potete usare per riscaldarvi questo inverno, nel camino, fa un bellissimo fuoco, quindi tranquilli, compratelo, in un modo o nell'altro lo utilizzerete.
Noi ti ringraziamo ancora per l'ospitata, è stato un piacere. Ricordiamo la tua puntata su Donkey Kong Country, che è stata molto molto interessante, è una delle nostre più ascoltate, è piaciuta tantissimo, e quindi insomma ci chiedono a gran voce quando è che ritorni per un altro episodio. Sarebbe molto molto bello.
Beh sì, dai, vediamo di organizzarci, con piacere.
Per questo episodio è tutto, noi come al solito ci riascoltiamo alla prossima puntata e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Dr. Game.
Namaste and be brave, e andate in libreria
subito.
Ciao. Ciao. Chi non compra questo libro è un burfaldino.